Jukebox 900.
Buonasera a tutti e ben ritrovati a Jukebox 900. Questa sera torniamo a parlare di cinema e a parlare di musica per il cinema insieme al nostro graditissimo ospite, il compositore polistrumentista e veramente grande esperto di pellicole e di musiche legate ad esse, Alessandro Cerino. Buonasera, che piacere averti ancora qua con noi.
Buonasera Claudio, buonasera a tutti, grazie tantissimo delle tue parole sempre bellissime. E se possiamo quindi riprendere il discorso della scorsa puntata, andiamo ad ascoltare adesso dei compositori che a mio avviso sono stati dei compositori a volte anche particolarmente validi, ma che poi si ricordano soprattutto per uno o per due temi al massimo. Quindi il primo che vorrei proporti è Stelvio Cipriani, che nasce come pianista accompagnatore di Rita Pavone. E questo film, naturalmente, che tutti quanti ricordiamo, che ci ha fatto piangere, impossibile non piangere alla visione di questo film, è Anonimo Veneziano del 1970.
Benissimo, ascoltiamo quindi subito queste prime note che evidentemente tutti voi ascoltatori riconoscerete. E chi non ricorda la storia del povero Enrico, boista della Fenice di Venezia, no? Che purtroppo non riesce nell'intento di diventare un grande direttore d'orchestra come sperava, perché è ammalato di un tumore incurabile. Un film molto triste, 1970, diretto da Enrico Maria Salerno, con la presenza di Florinda Bolcan e di Tony Musante. La musica, appunto, è di questo compositore, di cui adesso io vorrei che tu ci parlassi un po', Stelvio Cipriani.
Beh, Stelvio Cipriani praticamente nasce come violinista e quindi aveva una grande conoscenza dell'orchestra. Dopodiché Stelvio Cipriani però è stato soprattutto legato a film cosiddetti poliziotteschi. Voglio fare una differenza. I film polizieschi, secondo la nomenclatura del cinema, sono i film proprio americani, mentre i film italiani vengono chiamati poliziotteschi perché hanno sempre un qualche cosa di particolare. Ecco, in questo bisogna dire che noi italiani siamo particolari, perché c'è il western e ci sono gli spaghetti western, ci sono i polizieschi e ci sono i poliziotteschi, perché il poliziottesco, diciamo, va più a esplorare quella che è la natura umana del poliziotto, quindi il poliziotto che si trova davanti al criminale, però sto criminale tiene famiglia, e quindi magari è Mario Merola che ci fa piangere, allora lo devo condannare, lo devo perdonare o no. Maurizio Merli è stata, diciamo, praticamente l'incarnazione dei poliziotteschi. Ecco, e Stelvio Cipriani, a parte questo, poi dopo, diciamo, ha soprattutto fatto dei poliziotteschi, che però non si ricordano così tanto, sicuramente nessuno, come questo tema bellissimo, che poi è molto semplice, è una serie di 2-5-1, no? Il 2-5-1, accordo sul secondo grado, accordo sul quinto grado e risoluzione. Poi però cambia, ed è proprio tutta questa serie di cambiamenti che ci porta a vivere questo tema con una ineluttabilità. Cioè c'è un divenire, però poi anche un non potersi sottrarre a quella sorte che tu hai nominato, appunto.
Benissimo, Stelvio Cipriani, un compositore romanissimo, lo dicevamo la scorsa volta, attorno a Roma si svolgono un po' tutti i giochi del cinema italiano, nacque nel 1937 e morì nel 2018. E sempre di Roma è anche Franco Michalizzi, classe 1939, quindi quasi coetaneo di Cipriani, ma ancora assolutamente vivente. Compositore, direttore d'orchestra, grande musicista italiano che abbiamo conosciuto per, in particolare, una colonna sonora che vorrei che tu ci anticipassi.
Allora, non solo te l'anticipo, ma tu sai che a un certo punto questa colonna sonora, e stiamo parlando di Lo chiamavano Trinità, che è un tema divenuto talmente popolare che ci sono amici che addirittura hanno la suoneria del telefono con il fischio, no? Ma tu lo sai che a un certo punto c'è stata anche una disputa, perché questo brano è stato poi usato da Quentin Tarantino nel suo Django. E qui c'è stata una disputa perché praticamente il testo è stato composto da Lalis Tot e invece Michalizzi riteneva che in Quentin Tarantino fossero stati usati soltanto dei suoi pezzi. Ora, non tutti sanno che nel momento in cui si deposita un brano unitamente al testo, allora testo e musica seguono lo stesso destino, nel senso che se tu usi soltanto la musica, i diritti vanno anche all'autore del testo. Se tu usi anche soltanto il testo, come è successo alcuni anni fa in una pubblicità, si usava soltanto il testo di una canzone, i diritti vanno anche al compositore. E quindi praticamente c'è stata questa disputa, e indovina chi ha fatto da perito di parte? Il sottoscritto.
Ah, però!
Perché Franco Michalizzi fa parte della scuderia della Curci, che è il mio editore da tantissimi anni, e quindi io mi sono praticamente analizzato questo film. Ci ho messo 2 giorni perché c'era tantissima musica per analizzare. E a questo punto non possiamo fare altro che ascoltarlo, direi.
Certamente.
The talk of the town with the restless gown. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. When you've seen him, use a gun, boy. When you've seen him, use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. goes around into town in the prairie sun. You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.
'70, questo l'anno di Lo chiamavano Trinità, un po' poche sparatorie ma soprattutto scazzottate incredibili della celeberrima coppia Bud Spencer e Terence Hill, e la musica, lo abbiamo detto prima, è quella di Franco Michalizzi.
Ci sono sicuramente dei riferimenti a Un pugno di dollari, che era del 1964. Innanzitutto il fischio. Poi anche lì si sente a un certo punto un coro, Wind and Fire, Wind and Fire, e anche qui si sente sotto un coro. Però particolarmente interessante anche nell'inciso, ecco, questa è un'innovazione, mentre c'è Nays the guy, da, da, da. Sotto c'è un contrappunto di fischio. Questa è una bella invenzione ed è abbastanza particolare e originale. E quindi questo è un brano che sicuramente non si può dimenticare.
Ma adesso, Alessandro Cerino, giungiamo a un autore molto importante che occuperà una parte consistente di questa puntata di Jukebox 900, anche perché ci hai preparato delle vere e proprie chicche, dei documenti audio assolutamente esclusivi proprio per questa puntata. Bene, stiamo parlando di Rizz Ortolani, all'anagrafe Rizziero Ortolani, infatti si scrive Rizz senza la T, no? Come sarebbe pensabile. Pesarese, classe 1926, e anche lui poi scomparso a Roma nel 2014. Dici tutto di Rizz Ortolani, Alessandro Cerino.
Veramente ti posso dire tutto, perché io ho avuto questo grandissimo onore di intervistarlo nel 2008 in occasione di un suo musical che veniva rappresentato agli Arcimboldi di Milano. Io fui mandato dalla rivista Notturno, peraltro ringrazio tantissimo Davide Pulici per avermi mandato quell'intervista che non avevo più ascoltato e che adesso ho potuto riascoltare, e in esclusiva, veramente in esclusiva, anche perché credo che sia probabilmente l'ultima intervista in video e in audio importante, così lunga, durò 2 ore, a Rizz Ortolani. Dici bene, lui infatti si lamentava del fatto che spesso era scritto Rizz, dice ma quelli sono i biscotti, esatto, perché il suo nome è Rizziero Ortolani, quindi io ho passato queste 2 ore meravigliose, indimenticabili, con lui, e quindi sono entrato veramente nel vivo della conoscenza di questo compositore che, ecco, a differenza di altri, è un compositore, a mio avviso, veramente completo, al pari di Ennio Morricone, di Armando Trovajoli, con il quale lui aveva cominciato, perché lui aveva cominciato come arrangiatore di Armando Trovajoli, e di pochi altri veramente. Lui è in grado di comporre un tema che, come vedremo, è indimenticabile e cantabile, di orchestrare un'orchestra di jazz, ma anche di musica contemporanea. Allora, innanzitutto io partirei con questo film, che è un film storico, del 1962, Il Sorpasso.
Thank you.
1962, questo era un estratto dalla colonna sonora del film Il Sorpasso, considerato un po' il capolavoro di Dino Risi, ed è una sorta di affresco dell'Italia del benessere, del miracolo economico. Siamo negli anni 60, nei primi anni 60. La musica di Rizzo Ortolani, che è una delle 200 pellicole per cui lui ha donato le sue bellissime musiche.
Claudio, a questo punto ci sarebbero delle cose da dire, ma se invece di dirle io le ascoltassimo in un documento esclusivo per gli ascoltatori della Radio Svizzera, dalla voce dello stesso maestro?
Eh beh, certamente, lo dicevamo poco fa, quindi ascoltiamo subito.
Sono sempre chiesto di chi fossero questi temi che spesso vanno sul quinto canale della filodiffusione, spesso negli aerei. Quando ho sentito quel tema... Ma è un tema che c'è sempre stato, forse dall'inizio della storia del mondo.
Sì, ma io ero un po' avanti, ecco. Quando io ho fatto Il Sorpasso, io l'ho fatto con una sezione jazz, quando Gassman attraversa Piazza del Popolo con la sua macchina con Trintignant, no? Io ho fatto un progressive jazz esatonale, sì, perché io avevo Stan Kenton nella testa, ecco, che poi grande amico, insomma. Siamo diventati grandi amici perché io poi ho lavorato molto negli Stati Uniti e ci siamo incontrati, poi non ci siamo più lasciati. Voleva assolutamente che io facessi gli arrangiamenti per lui, ho detto no, assolutamente, anche per Sinatra io ho avuto delle cose.
Sinatra ha cantato Moore.
Sì, ha cantato Moore, Blue Lace, Forget Domani, sì, no. C'era Public Relation che insisteva moltissimo per fare, appunto, che io ho sempre rifiutato. Perché poi io stavo facendo il cinema, non mi volevo, hai capito? Vabbè.
Che emozione, Alessandro Cerino, ascoltare la viva voce di Rizz Ortolani, che ci racconta appunto dei suoi link con musicisti colossali come Stan Kenton. Bella questa definizione del progressive jazz.
Sì, vabbè, per me è addirittura commovente, guarda, sto lottando contro l'emozione, davvero. E sì, certo, Stan Kenton, siamo anni 50, e fu praticamente il fautore del progressive jazz, e addirittura appunto in questa intervista ho preso che loro erano diventati poi dopo amici. Cioè, lui parla di quella scena di Vittorio Gassman, dicendo, ti rendi conto, ma questa è storia del cinema. È veramente incredibile sentire come sono nati questi capolavori. Però quello che adesso voglio farti ascoltare è il brano che sicuramente lo ha reso più famoso, il brano immortale, il brano che ha veramente dell'incredibile.
Thank you.
Bellissimo veramente questo tema dal film Mondo Cane del 1962, che due anni dopo, nel 1964, ottenne niente meno che il Grammy Award. Un film questo che appartiene a una sorta di sottogenere, se così si può dire, che si chiama Mondo Movie. Di che cosa si tratta, Alessandro Cerino?
Qua si apre veramente un mondo, ma un universo. Allora, innanzitutto, erroneamente viene segnato il 1962, però secondo me invece è del 1961, perché ci sono due edizioni, quella italiana e quella poi internazionale. Allora, Gualtiero Jacopetti, che fino a quel momento aveva realizzato dei cinegiornali, chiama a un certo punto Franco Prosperi, che invece è uno che nella vita voleva fare il ricercatore, quindi andava in giro per il mondo a cercare delle cose particolari, selvagge, quindi andava in Asia, andava in Africa, e gli propone di realizzare un film su un documento shock. In realtà, che cos'è? Nasce quindi il Mondo Movie. Questo non è il primo film documentario, però è quello che veramente ha generato questo genere importantissimo, che come vedremo poi dopo ha prolificato fino agli anni 90 e che praticamente è stato poi dopo chiamato appunto Mondo Movie. Nel film noi leggiamo questo: tutte le scene che vedete in questo film sono vere e sempre riprese dal vero. Se spesso saranno scene amare è perché molte cose sono amare su questa terra. D'altronde, il dovere del cronista non è quello di addolcire la verità, ma di riferirla obiettivamente. A questo proposito, successivamente, il critico Giulio Questi, ma soltanto poi dopo, a fine degli anni 90, scrisse: le frasi di lancio era tutta la verità, nient'altro che la verità, ma voi non lo crederete, la verità che non vogliono farvi vedere e che nessuno aveva mai avuto il coraggio di mostrare. Ma la cosa bella è che queste storie sensazionali raccontate erano completamente false. Quindi in realtà che cos'è il Mondo Movie? È un finto documentario che però stimola questo desiderio morboso della gente di vedere le cose cruente, le cose scandalose. Una cosa che, guarda, mi fa impazzire: quando tu vedi sull'autostrada si blocca a un certo punto la fila e tu dici oddio, ci sarà stato un incidente, invece poi dopo scopri che l'incidente c'è nella corsia di fianco e che il rallentamento è dovuto al fatto che la gente si ferma perché vuole vedere che cosa è successo, capito? E quindi praticamente Gualtiero Jacopetti non fa altro che sfruttare, che alimentare questa morbosità che c'è nel voler vedere questa cosa. Quindi vengono presentate delle cose veramente assurde nella loro atrocità, quindi come si fa il patè d'oca, come vengono trattati i cani, ma anche cose che succedono nel mondo, quindi nel mondo soprattutto africano. Infatti poi dopo ci sarà un largo seguito di Mondo Movie ambientati in Africa, e tanto nell'Africa selvaggia nessuno ci va, quindi diciamo nessuno può smentire, nessuno ti può dire ma guarda che non è vero che succede questo. E quindi una serie di titoli come Africa addio, addio zio Tom, Africa ama, Africa dolce e selvaggia, Africa nuda e violenta, Africa segreta, eccetera, 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 e una serie di altri che invece si intitolano proprio col nome Mondo, quindi Mondo di notte, Mondo proibito, Mondo sexy, addirittura Totò Mondo sexy, e Mondo cane 1, Mondo cane 2, poi Mondo cane 2000, l'orrore continua, Mondo cane oggi, genera una incredibile quantità di seguiti. E guardate che non solo Rizzo Ortolani, ma anche compositori come Ennio Morricone, come anche Piero Umiliani, che abbiamo nominato l'altra volta, infatti Svezia, Inferno e Paradiso è un Mondo Movie, e quindi si genera veramente questa cosa incredibile. Ma come nasce quindi questa idea di questa musica così morbida, così dolce? È perché proprio questo contrasto con queste immagini così violente, così scioccanti di tutte queste realtà. Vi potete immaginare scene selvagge girate in Africa e in altri posti dimenticati da Dio e dall'uomo, e poi però si sente questa musica incredibile, ed è stato quello poi l'asso vincente che ha generato poi dopo un genere vero e proprio, cioè il Mondo Movie. Ma vogliamo sentire di questo brano veramente bellissimo nella sua semplicità e nel suo carattere melodico? Secondo te, Claudio, quante versioni esistono di questo brano? Tu lo sai?
Ah beh, no, non lo so esattamente quante, però me ne ricordo forse alcune, quello di Nat King Cole, per esempio, di Joe Pass, no? Mi sembra che c'era una versione celebre di questo brano.
Allora, perché non lo domandiamo proprio a Rizzo Ortolani? Anzi, fu lui a chiederlo a me. Ascoltiamo.
Sa quante versioni ci sono di Mor?
Lei lo sa?
No, lei, voglio sapere se lei lo
Secondo
sa.
Secondo me ci saranno almeno 80 versioni. Più di 100.
Lei lo sa che da quando è nato il cinema muto, fino ad ora, nessuno ha superato la musica cinematografica con un tema le incisioni che ho avuto io. Sono più di 1000, capito? Io ce l'ho tutte. Nat King Cole, Frank Sinatra, Count Basie, Quincy Jones, Lina Horne, Laurin D'Almeida, Errol Gardner, John Williams, il compositore, sì, Doris Day, Judy Garland, che ne so, beh, è un'infinità, io sono arrivato. Ce ne sono, Aretha Franklin.
More than the greatest love the world has known, this is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day.
And the greatest love the world has known, this is the love I'll give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. This is the love I give to you alone. More than the simple things that I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know. My arms long to hold you, so my life is in your keeping. Laughing, sleeping, crying, weeping, longer than all. Is a long time, but far beyond forever, you'll be mine. And I know I've never lived before, but my heart is very sure no one else can love you more. More than the simple things that I try to say. More than the greatest love the world has known, this is the love I'll give to you alone. More than the simple words try to say, I only live to love you more each day.
I know I never lived before, and my heart is very sure no one else could love you more. Love you more.
Molto bello questo montaggio che ci hai preparato con diverse versioni di More. Alessandro Cerino, lascio a te svelare, per chi non li avesse riconosciuti, i nomi degli interpreti.
Beh, il primo era Frankie Blue Eyes Sinatra e poi passiamo a Doris Day, Dopodiché abbiamo una strepitosa, pazzesca, incredibile Aretha Franklin. Ecco, Aretha Franklin avrebbe potuto benissimo fare jazz, qui suona con uno swing incredibile in questa versione veramente strepitosa. E poi abbiamo Judy Garland, che è veramente fantastica, perché le O sono quasi a Muarda. Fantastico questo suo stile. E poi dopo ho pensato di richiudere in gran finale con la big band, certo, ancora di Sinatra.
Senti Alessandro, ma Rizzo Ortolani in quell'incontro ti raccontò qualcosa a proposito di come è nato questo tema?
Pensate, poter sapere come nacque esattamente questo tema. Però prima devo dirvi una cosa: una delle sequenze del famoso Mondo Cane era relativa a dei pulcini che venivano venduti a Pasqua colorati. Chiaramente prima venivano pitturati e poi venivano messi in un forno, altra sequenza insomma abbastanza scioccante, che poi dopo tanti non sopravvivevano. E quindi c'è questa sequenza in cui i pulcini colorati entrano in questo forno per far sì che questo colore si potesse poi dopo fissare, ok? Ascoltiamo che cosa ci dice ancora il grande Ritz.
Quindi entriamo nel vivo di Moore, stavo
dicendo. Sì, però dico, Moore non esisteva, non si chiama Moore. Questa era una cosa che io scrivevo per il cinema, certo. Mica io avevo un titolo di questa cosa. Io avevo un tema che era...
Di Mondocane.
Che Mondocane, che è nato così. E il regista viene a casa da me e mi dice, Riz, improvvisami qualcosa, fammi una cosa. Allora dico, Gualtiero, ma che vuoi che ti scriva? Non so niente, ma come posso suonare? Cosa vuoi che ti suoni? E dici, pensiamo a una sequenza. Sì, vabbè, pensiamo a una sequenza, cosa vuoi? Sai, quella dei pulcini di Pasqua, tutti colorati, che li mettono dentro il forno, queste cose qua. Io ho detto, a Gualtiero, quello che ti posso dire, la cosa più originale, un carillon. Puoi immaginare, non è manco un'idea, che gli dico? Faccio un carillon. Ah, sì, lui dice, sì, fai un carillon, va bene. E io mi metto a suonare il carillon e faccio... tutto sugli acuti, no? Perché dovevo fare il carillon. Per i pulcini. Poi mi fermo e lui mi dice, che cos'è questo? Non lo so. Perché l'avevo improvvisato, non lo so. Scrivi subito. Io ho scritto. Con questo ci facciamo tutti il film.
Infatti così è stato.
Questa è l'intuizione sua, perché se lui non aveva questa intuizione, a me, io non ci pensavo manco lontanamente. Capito?
Ecco svelato il mistero di come nacque questo bellissimo tema, indimenticabile tema di Rizz Ortolani, al di là di questa vicenda veramente triste e tremenda dei pulcini. Alessandro Cerino, hai ancora qualche cosa da farci ascoltare della sua musica?
Sì, io vorrei proporti adesso un film di Lucio Fulci del 1969 che si intitola Una sull'altra, titolo internazionale Perversion Story. Perché? Perché in particolare in questa colonna sonora che io possiedo, e praticamente in questo DVD c'è anche un CD. Ascoltando questo CD io ero sicuro che si trattasse di questo musicista che mi aveva incantato, un flautista oggi quasi dimenticato, Gino Marinacci, che poi è un po' il trade union fra vari compositori di cui abbiamo già parlato, perché lui aveva suonato in alcune colonne sonore di Armando Trovajoli, suonava il sax baritono in quelle colonne sonore di Piero Umiliani che lui aveva registrato con Chet Baker, perché lui era un grande jazzista. Poi ebbe un incidente d'auto, non poté più suonare questo sax baritono e si dedicò al flauto, ma in particolare al flauto basso. Ecco, io rimasi incantato da questa trasmissione che lui aveva in Rai, Amico Flauto, presentata da un giovanissimo Renzo Arbore, dove si vedevano questi impasti di flauti, quindi flauto, flauto in sol e questo flauto basso che all'epoca, almeno in Italia, suonava veramente soltanto lui. Ora, questa sonorità del flauto basso fu molto, molto utilizzata, e io lo chiesi a lui e io gli dissi, ma in questa colonna sonora, maestro, lei ha utilizzato Gino Marinacci? Lui disse sì, era Gino Marinacci. Quindi io adesso ho preparato dall'una sull'altra un piccolo montaggio di tre diversi momenti dove noi possiamo vivere sia quei momenti più misteriosi, perché qua si parla appunto una sull'altra, perché praticamente si parla di una donna morta che però forse ha un suo doppelganger. Però questa donna poi è Marisa Mell, quindi grande simbolo erotico, quindi voi sentirete un po' il mistero e un po' l'erotismo in questi tre spezzoni tratti appunto dalla colonna sonora di Rizzo Ortolani e suonati al flauto basso da Gino Marinacci, della colonna sonora di Una sull'altra.
Thank you.
Questi sono diversi estratti dalla colonna sonora del film Una sull'altra, 1969, il primo giallo diretto da Lucio Fulci. E senti Alessandro Cerino, hai invece qualche cosa da farmi ascoltare relativo all'ultimo periodo della vicenda compositiva e musicale di Rizzo Ortolani?
Sì, e in particolare, proprio a riprova di quanto completo fosse questo compositore, vorrei proporti un film di Pupi Avati, che poi dopo più avanti nell'intervista lui riconosce come il suo regista preferito, del 2007. È un horror molto particolare con Laura Morante, Il Nascondiglio. Ecco, voi qui ascoltate come Rizzo Ortolani fosse capace anche di una colonna sonora dodecafonica.
Musica di una certa complessità, quella che ci hai fatto ascoltare Alessandro Cerino, che dimostra, come abbiamo già detto, tutta la versatilità e la qualità di Rizzo Ortolani, il suo sapersi adattare a generi e contesti musicali completamente diversi da loro, che chiaramente ci danno l'immagine di un talento enorme, no? Sicuramente paragonabile a Ennio Morricone, che, come abbiamo detto più volte in queste due puntate, è l'unico che non abbiamo incluso in questa serie di compositori italiani, chiaramente volutamente, perché questo è il tema di queste puntate.
Sì, sì, esatto. Vorrei anche comunque ricordare Piero Piccioni, di cui non parliamo perché abbiamo ampiamente fatto ascoltare dei suoi brani nella puntata dedicata a Alberto Sordi, ma anche lui è un grandissimo compositore. Però prima di passare al prossimo compositore, volevo semplicemente dire, per chi volesse approfondire appunto proprio il fenomeno dei mondo movie e dell'impatto che hanno avuto sul cinema, perché poi dopo ci hanno partecipato anche attori come Enrico Maria Salerno, Giorgio Albertazzi, Riccardo Cucciola come voci fuori campo, addirittura nell'edizione americane Boris Karloff, Vincent Price, c'è questo bellissimo libro edito da Bloodbuster, Nudi e crudeli, di Antonio Tentori, che peraltro ringrazio perché mi ha dato personalmente alcune informazioni. E il prossimo compositore che voglio invece proporti è un compositore che invece viene ricordato soprattutto per un tema, diciamoci la verità, anche se però questo tema è talmente importante che addirittura mia moglie, che è di Hong Kong, mi ha detto che ne esiste una versione cantata in cantonese. Vogliamo ascoltarlo? Si tratta di Augusto Martelli e del suo Jamballa, il dio serpente, del 1970, in cui per la prima volta nel cinema noi ascolteremo questo effetto voce, cioè mettere la voce nel flauto, no? Il tema è, ma con la voce diventa, (totipo) che ci dava un sapore molto particolare, no? E infatti questo si svolge tutto, insomma, con dei riti, con Nadia Cassini, diciamo, molto presente con la sua fisicità. Ecco, ascoltiamolo.
È proprio bello questo tema di Augusto Martelli e Alessandro Cerino, il Dio Serpente, no? Bello anche l'arrangiamento, un po' in progressione, sembra quasi un mini bolero di Ravel.
No, ma tu mi togli le parole di bocca, io volevo proprio dire che appunto è come un bolero che praticamente ha semplicemente un tema, vabbè, con le dovute proporzioni, che però mano a mano diventa sempre più increscendo, e ci sembra di rivivere proprio quei riti esotici poi in particolare, no? Con questa orchestrazione. Allora, vorrei infine darti ancora una notizia di prima mano. Sempre Davide Pulici della rivista Notturno mi ha detto che quando lui intervistò Dario Argento a proposito della colonna sonora di Profondo Rosso, lui gli disse che l'aveva affidata a Giorgio Gaslini, il quale peraltro si trovava a Roma perché aveva appena terminato La notte per Antonioni. Quando però la ascoltò non ne rimase molto soddisfatto, perché aveva in mente un altro tipo di sonorità, e fu Bixio a suggerirgli di provare ad ascoltare questo gruppo di giovani, i Goblin. Lui fece così e li fece andare per ben un mese a casa sua a continuare a provare e registrare, finché loro registrarono qualcosa di soddisfacente. Però attenzione, il mio carissimo amico compositore ma anche critico musicale Marco Iannelli mi ha detto che quando lui intervistò Giorgio Gaslini, lui gli raccontò che Argento gli aveva chiesto di scrivere qualcosa di simile alla colonna sonora che Mike Oldfield aveva scritto per L'Esorcista, e gli mostrò la partitura del tema originale. Quindi quel tema che noi conosciamo fu scritto da Gaslini, anche se poi dopo fu interpretato magari anche col cambio di qualche strumento, con la sonorità tipica rock che avevano loro, dai Goblin. Vogliamo andare ad ascoltarlo?
Thank you.
Indimenticabile il tema di Profondo Rosso, film di Dario Argento. Bene, Alessandro Cerino, bellissima anche questa puntata e questo bellissimo percorso tra le musiche del cinema italiano. Abbiamo un ultimo ascolto a nostra disposizione e ti chiedo però di presentarci ancora un tuo brano.
Ti ringrazio e a questo punto ti propongo la colonna sonora di A Knife Life, un documentario di Gianluca Migliarotti dedicato a questa famosissima coltelleria che c'era in via Monte Napoleone e che poi dopo ha chiuso, quindi lui è riuscito a registrare questo documento che poi rimane. In particolare a lui non piacevano gli archi, quindi per la sequenza finale io ho pensato a Gino Marinacci e ho registrato questa colonna sonora che comincia proprio con un ensemble di ben 6 flauti, quindi oltre il flauto in sol, flauto basso, c'è anche il flauto contrabbasso e poi si evolve. Una piccola chicca, sono io a suonare anche la chitarra, ti ho rubato il lavoro in questa colonna sonora. Ti ringrazio tantissimo e a risentirci spero prestissimo con gli ascoltatori della Radio Svizzera. Grazie
a te Alessandro Cerino, alla prossima.